può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, nella quale cercheremo di riflettere su un tema esistenziale come la salute e sui sistemi sanitari internazionali e poi anche ovviamente nazionali. Sistemi sanitari la cui esistenza ed efficacia è fondamentale per restare in salute, ma che in questo periodo sono messi a dura prova in Italia da diverso tempo. Oggigiorno anche sappiamo perché le risorse potrebbero essere destinate altrove e quindi lasciare il settore scoperto e in balia dei moti ondosi che già lo scuotono. Cominciamo questo viaggio con alcune riflessioni preliminari che facciamo con Antonio Galdo, giornalista, scrittore, autore recentemente di Il mito infranto, come la falsa sostenibilità ha reso il mondo più ingiusto. L'editore è Codice Edizioni. Antonio Galdo è in collegamento. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno Antonio. Allora, il libro ovviamente parla di vari falsi miti della sostenibilità. Noi ti chiediamo di concentrarti sul capitolo specifico dedicato alla salute, ma gli spunti sono davvero tanti, perché appunto non si può prescindere dall'attenzione alle ricadute della sostenibilità, cioè non si può applicare così come, no, un cerottino e dimenticarsi poi delle conseguenze della sostenibilità in vari settori. Parliamo però più specificamente della salute. Il capitolo inizia così, lo voglio leggere direttamente. Nell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, la salute per tutti e per tutte le età è il terzo obiettivo, dopo l'eliminazione della povertà e l'azzeramento della fame. La sequenza, scrivi tu, riassume bene il triangolo all'interno del quale la sostenibilità si allarga a 360 gradi rispetto ai temi dell'ambiente e della crisi climatica, per diventare la bussola di un nuovo modello di sviluppo e di un benessere a tutto tondo. E poi via via ovviamente si prosegue. Questo per dire che anche questo ambito della sanità è a rischio e vede all'interno di sé molte disuguaglianze, non solo tra Occidente e il resto del mondo, ma anche all'interno dello stesso Occidente, vero?
Beh, innanzitutto la sostenibilità, come racconto nel libro Il mito infranto, è stata la parola più pronunciata nel corso del 2024. Io sono partito da questo per capire come mai, e la risposta è perché questa parola viene spesso abusata, interpretata in modo scorretto. Qualcuno bara al tavolo della scommessa più importante che abbiamo con il futuro. La sanità, la salute è un punto centrale della sostenibilità, perché la sostenibilità, senza ridurre le diseguaglianze, non a caso i primi tre punti che tu citavi dell'agenda ONU sono la riduzione della povertà, l'azzeramento della fame e la salute per tutti, non esiste, è una finzione, è un bluff. Esiste la sanità per tutti in Italia? Beh, questa risposta secondo me è nei fatti e nelle statistiche e negli episodi di cronaca. Esiste in Italia una grandissima risorsa fondamentale per il nostro futuro ed è il sistema sanitario universale per tutti. L'abbiamo scoperto durante il periodo del Covid, quando abbiamo capito che in America un ricovero per il Covid costava tra i 20.000 e i 30.000 dollari al cittadino. Al cittadino italiano costava 0 euro, e questo molto spesso avendo delle cure molto appropriate e con ottimi risultati. E qui vengo alla sanità ingiusta, alla sanità che io chiamo di classe. Che cosa succede in Italia? Beh, succedono due cose molto importanti. La prima è che abbiamo 4 milioni di italiani, questo lo dicono le statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità, che semplicemente non si curano perché non hanno nessuna intenzione, non sono in grado di aspettare 2 anni per una mammografia o non hanno i mezzi per farla in una struttura privata. Dopodiché ci sono quelli che invece accedono al sistema sanitario nazionale e si dividono in due categorie: una minoranza ha le relazioni, le conoscenze e anche gli strumenti per andare nell'ospedale giusto, nella corsia giusta, con il medico giusto. Io e te, cara Laura, facciamo parte di questa categoria di fortunati. Poi ci sono tutti gli altri che giocano alla roulette, possono finire nell'ospedale giusto, possono finire nelle mani di un medico eccellente, cosa che avviene molto frequentemente, ma possono anche fare la fine di Simona, una donna di 60 anni che per una liposuzione in una baracca romana chiamata
un caso terribile,
studio,
recente,
studio,
che ricordiamo,
studio medico, è morta per una banalissima liposuzione. Attenzione, probabilmente Simona è finita nelle mani di uno dei 900 medici italiani che sono stati radiati o sospesi e ancora fanno normalmente la loro attività.
Ecco, anche questo se ne è parlato proprio in questi giorni. Tu parli di roulette, la roulette è appunto questa, dipende anche dalla geografia, sottolinei tu nel libro, dall'istruzione e dal reddito. In più ci sono questi altri accidenti di percorso, come quello dei medici radiati che però continuano ad operare. Quindi ci sono davvero una quantità di variabili che fanno sì che se anche il sistema in complesso viene sempre portato ad esempio, sta in alto nelle classifiche, però poi dopo nel singolo, nel particolare, le cose possono andare malissimo.
Beh, guarda, nel libro Il mito infranto io racconto che la sanità ormai in Italia si misura con il parametro dell'autobus, del tram, della metropolitana. Sai cosa significa questo? Semplicemente che quanto più ci si sposta dal centro alla periferia, tanto più aumentano le percentuali di malattie molto gravi e in alcuni casi epidemiche, che possono essere il diabete, che possono essere anche l'insonnia, che possono essere le malattie cardiovascolari. Ti sembra una sanità per tutti questa, che se abiti in periferia vivi meno e hai più possibilità di ammalarti di diabete? A me pare una sanità che divide, aumenta le fratture, quindi va in una direzione opposta all'obiettivo numero 3 della sostenibilità per tutti, cioè è una sanità che è a vantaggio di alcuni privilegiati che possono permettersi evidentemente questo tipo di cure e sanno, attenzione, dove poterle fare. Perché poi c'è da dire una cosa: io tanti anni fa scrissi un libro che si chiamava Ospedale Italia e fu un viaggio di un mese dentro il più grande ospedale del sud Italia, il Cardarelli. Vissi facendo l'infermiere, il medico, ovviamente truccandomi, per capire, per raccontare quello che succedeva. Guardate che negli ospedali italiani c'è tanta gente, non solo medici, anche infermieri, che fanno benissimo il loro lavoro. Sappiate che negli ospedali italiani grandi c'è un ricovero al pronto soccorso che arriva ogni 5 minuti. E questo perché? Ecco ancora la sanità che ha, come dicevi tu, un problema di risorse. Perché abbiamo distrutto la sanità sul territorio. Abbiamo una rete di medici di base, i cosiddetti medici di famiglia, che ormai sono ridotti quasi sempre a fare delle prescrizioni di medicine, mentre dovrebbero essere il filtro con il quale il cittadino, il paziente, viene assistito e poi eventualmente ricoverato, e non direttamente in un ospedale. Dopodiché si finisce negli ospedali. Negli ospedali che cosa succede? Molto spesso nelle regioni più povere, anche qui il reddito, la geografia crea la differenza della sanità non per tutti. In Calabria, prendiamo la Calabria, sappiate che gli ospedali più importanti di Milano, cito l'Humanitas tanto per dirne uno, o il San Raffaele, sapete chi sono i più importanti clienti di questi ospedali? I calabresi, i quali si vanno a curare in Lombardia. Ma quelli che si curano invece
a casa, diciamo,
casa propria, evidentemente rischiano molto di più, perché le strutture sono quelle che sono, in più lì mancano i medici e quindi hanno preso i medici cubani. Con tutto il rispetto dei medici cubani, probabilmente era il caso che noi facessimo un maggiore investimento sui medici sul territorio e sui medici ospedalieri italiani, che pure sappiamo formare, perché abbiamo delle delle ottime università, ma che lasciamo fuggire all'estero, vanno all'estero. Ci sono 40.000 ragazzi che appena si laureano vanno a lavorare all'estero, dove
e questo aggiunge,
il lavoro è pagato meglio.
È pagato meglio, le condizioni e anche le prospettive probabilmente sono migliori, nonostante la necessità di inserirsi in un paese straniero. Antonio Galdo, noi ti dobbiamo salutare e ringraziare moltissimo però per questo tuo contributo introduttivo. Ricordo Il mito infranto, come la falsa sostenibilità ha reso il mondo più ingiusto. Codice Edizioni, alla prossima, a risentirci, grazie.
A risentirci.
Grazie. Allora, questo per introdurre un po' così, no, il tema che adesso andiamo a dettagliare. Abbiamo già in collegamento il nostro prossimo ospite, Marco Geddes da Filicaia, medico epidemiologo, esperto di sanità pubblica. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Prendiamo spunto dall'articolo pubblicato da Salute Internazionale, su articolo del 13 di gennaio scorso, nel quale, insomma, riferendosi in parte a The Lancet, che aveva analizzato il rapporto Draghi, e in parte appunto riferendosi al rapporto Draghi, lei poi dopo, come dire, va a dettagliare ulteriormente la situazione. Rapporto Draghi, si notava, non ha nominato mai il tema della salute degli europei e della sanità europea. Questo è incredibile, ma vero, purtroppo.
Purtroppo è vero. Il rapporto Draghi, che
tanto nominato, tanto osannato,
il problema della sanità non lo tocca. Come se questo problema non avesse una rilevanza di vario tipo, di tipo economico, di tipo sociale ovviamente, però devo ricordare che dopo la pandemia una riflessione della Commissione europea, coordinata da una personalità italiana non disattenta alle questioni economiche come Mario Monti, scriveva che un adeguato finanziamento della sanità e specificamente dei sistemi sanitari pubblici è un elemento imprescindibile per la sicurezza, parla di sicurezza, non solo del paese ma di livello internazionale. Ecco, l'impressione che ho avuto è che non ci si renda conto che anche sotto il profilo economico e di sicurezza appunto delle istituzioni, se non stiamo accorti nel rinforzare il sistema sanitario pubblico, ma anche tutta l'attività di ricerca, penso ai problemi che ci pone la probabilità di una nuova pandemia che molti esperti ipotizzano, l'aviaria ad esempio, non si pone l'attenzione sufficiente proprio alla sicurezza dei paesi europei. Ricordo fra l'altro che un autorevole gruppo di persone hanno avanzato, e anche di parlamentari, il tema di una ricerca congiunta sui vaccini e di produzione dei vaccini a livello europeo.
Sì, perché lì appunto, come si parla tanto di energia, che è meglio essere indipendenti che essere dipendenti, lo stesso può valere per tutto ciò che riguarda l'ambito farmaceutico e di ricerca.
Certamente, almeno per le questioni di farmaci essenziali, pensiamo agli antibiotici, il problema che pone l'antibiotico resistenza, come abbiamo un livello internazionale eccezionale a livello europeo di ricerca fisica, e parlo del CERN di Ginevra, da tempo si avanza l'idea, l'ipotesi che altri settori che concernono la sanità, ma concernono anche altri ambiti, siano elemento non solo di ricerca ma anche di un livello di produzione per alcune linee di produzione fondamentale per non essere totalmente dipendenti da catene di produzione collocate in altri paesi che possano, in una situazione geopolitica come non più stabile, come si ipotizzava anni fa, venire fra l'altro totalmente a mancare. Tutto qui, non poco.
Non poco. Altre questioni trascurate sono quelle relative alla demografia, cioè l'invecchiamento del paese, del continente proprio, che sicuramente ha un impatto sia da un punto di vista della salute, sia da un punto di vista della competitività, della forza lavoro e così via, e anche questo non è un dettaglio. E poi lei segnalava anche l'aspetto della frammentazione, per quello che riguarda l'Italia, delle strutture nelle quali vengono raccolti i dati, insomma in sostanza la regionalizzazione, che poi rende più difficile fare dei ragionamenti a livello nazionale o anche, poi dopo immagino, concordare politiche con gli altri paesi dell'Unione Europea.
Certamente, intanto il problema demografico, che è rilevante a livello europeo, ma diciamo particolarmente rilevante a livello italiano, non solo si prevede, qui le previsioni sono elementi di notevole affidabilità nella demografia, si prevede un invecchiamento della popolazione e quindi un ulteriore peso della popolazione anziana, ma poi dal punto di vista familiare sono anziani soli, fra l'altro, a differenza del numero più ristretto degli anziani di 10, di 20 anni fa, che avevano un ambito familiare più ampio. Quindi questo è un tema rilevante che pone questioni di rafforzamento della comunità, di interventi abitativi per renderle adeguati, eccetera. Ecco, quindi questo
di
è
assistenza domiciliare, oppure di social housing, se si pensa di puntare a quello, insomma ci sono molte questioni nuove da affrontare.
Certamente, il nostro problema in Italia è, in questo senso estremamente particolare, è quello della mancanza di personale infermieristico. Io gli cito un dato: se noi avessimo il personale se noi si volesse avere il personale infermieristico che ha la Francia rispetto alla popolazione, ne dovremmo assumere 219.000. Se noi si volesse avere il personale infermieristico che ha la Svizzera rispetto alla popolazione, se ne dovrebbe assumere 727.000. Questo dà l'idea della differenza. Io ho girato entrambi i paesi, entrambe le strutture sanitarie, questo dà l'idea della differenza. Ora, nessuno pensa che si assuma 727.000, tuttavia noi abbiamo, per motivi di stipendi, per motivi di modalità lavorative, per motivi di attrattività di questa attività lavorativa, un livello di presenze infermieristiche che sono fra i più bassi dell'Occidente e che continua a essere basso, perché mentre il problema dei medici è sostanzialmente risolto dalla riduzione della curva di pensionamento, semmai si rischia di avere un numero eccessivo di medici, tali che poi si formano e vanno all'estero, cosa che già succede, o vanno nel privato, il vero dramma è il personale infermieristico, per riallacciarmi a quello che lei giustamente diceva, il tema dell'assistenza domiciliare, il tema della non autosufficienza che emerge con l'aumento della popolazione anziana.
Sì. Allora, io non so, però avrei tante domande da farle. Forse l'ultima potrebbe essere quella
di come.
No, perché purtroppo abbiamo solo un paio di minuti, quindi devo sceglierne una. Ma visto che il programma si chiama Si può fare, a questo punto le chiederei che cosa si può fare per trattenere i medici che magari sono intenzionati ad andare all'estero, cioè che cosa li convincerebbe a restare e a lavorare in un sistema pubblico e non privato, che comunque è attrattivo anche in Italia. E poi vabbè, il tema dei 700.000 infermieri è un moloch, non so come si fa, anche solo la metà sarebbe forse un sollievo, però forse partiamo dai medici.
Ma anche solo un quarto,
un
guardi.
Quarto.
sì. Beh, diciamo, il tema non è poi molto diverso per i medici e gli infermieri. Il problema, cioè, c'è un problema indubbio di differenza di retribuzione fra l'Italia e paesi vicini, quindi c'è anche il privato. Quindi questo è il primo elemento che va affrontato. L'altro elemento è un elemento di qualità del lavoro, quindi un'attenzione agli ambienti lavorativi, ma anche ai livelli di mansione. Non solo nei medici si è ridotta, parliamo dei medici come lei ha suggerito, si è ridotta lo stipendio sostanzialmente, e quindi come peraltro in larga parte del settore pubblico, ma anche si è ridotta la progressione di attività, cioè il numero di medici e il numero dei posti direzionali, cioè di struttura complessa, si è notevolmente ridotta. In alcuni casi poteva essere logico, in molti casi lo è stato fatto per motivi di risparmio, ecco. Quindi questo è un altro elemento, quindi bisogna tentare di interrompere questo circolo vizioso, perché poi via via che si riducano i medici in determinati settori, penso alle terapie intensive, penso ai pronto soccorsi, la situazione di chi ci lavora peggiora ovviamente, e quindi ha un ulteriore impulso a questa emorragia. È un'emorragia che bisogna rapidamente riuscire a fermare con un incremento di stipendiale e con un'attenzione alla progressione di carriera.
Sì, e alle mansioni che vengono affidate.
E alle mansioni, via via. Questo vale in particolare anche per gli infermieri.
Certo.
Anche per gli infermieri.
Uno non può essere un etrino, ecco.
Sì.
Grazie, dottore. Marco Guedes da Filicaia è stato con noi, questa riflessione sulla sanità pubblica, che, come dicevamo, ha preso le mosse da un articolo scritto per Salute Internazionale. Buona domenica, a risentirci.
Grazie a voi, buon lavoro.
Abbiamo una piccola pausa e poi dopo riflettiamo sulla medicina territoriale, che diventa sempre più importante, ma dov'è?
Fare.
Strutture nel nostro paese che sono state create decenni fa, anche il sistema sanitario probabilmente ha bisogno di una revisione, di un adeguamento ai tempi, sia per quello che ci siamo detti fino a poco fa, le retribuzioni dei medici e degli infermieri, i carichi di lavoro, sia proprio nell'organizzazione territoriale, perché le necessità anche dei malati sono cambiate. Ci sono molti più anziani, ci sono molti che hanno molti di loro con malattie croniche, che hanno bisogno di un'assistenza continuativa, magari di visite domiciliari, insomma bisogna un po' riflettere sul cambiamento. E non che non lo si stia facendo, ma la questione è proprio poi dopo se le cose possono funzionare, insomma se sono sostenibili. con tutte le gambe della sostenibilità, insomma, se no Antonio Galdo qui torna indietro e ci prende a schiaffoni. La sostenibilità, come sappiamo, deve essere sociale, ambientale ed economica. Ci ha raggiunto in collegamento Gilberto Turati, che è professore di scienza delle finanze presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vice direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, sempre istituito presso l'Università Cattolica. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Lei in un articolo proprio del 18 marzo, quindi vicinissimo, parlava per l'appunto del come cambia la sanità territoriale italiana. Prima domanda è quindi come cambia, quali sono le prospettive che sono in campo in questo momento?
Allora, quelle che abbiamo scritto sulla carta sono scritte sostanzialmente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e parlano di una sanità territoriale che riprende alcune delle linee di riforma che erano state già individuate in precedenza. Mi riferisco in particolare alle case della comunità e agli ospedali della comunità. Case della comunità dovrebbero essere strutture poliambulatoriali con diversi professionisti, equip multidisciplinari che consentano di essere molto vicini al cittadino, e poi invece ospedali della comunità che dovrebbero essere strutture intermedie tra l'ospedale e queste case della comunità per pazienti che hanno bisogno di riabilitazione, un po' di lungodegenza, la riacutizzazione di problemi cronici, a bassa intensità di cura e di assistenza.
Questo anche per decongestionare gli ospedali, che abbiamo visto nel momento della pandemia non possono essere l'unico riferimento, ecco.
Assolutamente sì, e soprattutto decongestionare il pronto soccorso. Cioè, noi molto spesso abbiamo un'unica alternativa quando non riusciamo a passare dal medico di base. Pensi a un weekend come questo, ti capita qualcosa, l'unico punto di riferimento che ha il cittadino potrebbe essere il pronto soccorso, e poi troviamo file lunghissime con casi che potrebbero essere tranquillamente trattati in un ambulatorio e ragionevolmente in pochi minuti. Il problema è che strutture di questo tipo si fanno fatica a trovare e vorremmo costruirle. Questo è il piano.
Questo è il piano. Le sue possibilità di essere implementate dipendono da molti fattori, tra i quali anche quelli che ci dicevamo prima, il contrasto alla fuga di medici e di infermieri.
Ma più che il contrasto alla fuga, il fatto che alcune figure professionali proprio mancano. L'infermiere è molto ricercato perché non c'è. In queste strutture a bassa intensità di cura ci dovrebbero essere soprattutto infermieri. E dico che non c'è, nonostante, diciamo così, ci sia la possibilità di avere dei posti all'università, perché c'è un declino di questo tipo di professione. Cioè, i giovani decidono di fare altro. Sul medico di base, che dovrebbe essere, chiamiamo medico di base, medico di medicina generale, no? Lì avremmo bisogno di figure che si prendono in carica i pazienti, e questa è una figura nuova, e infatti nelle ipotesi di riforma che sono circolate, diciamo, dal Ministero si parla di un nuovo modello formativo. Il medico di base oggi viene formato con un corso regionale, è l'unica figura che non ha una specializzazione universitaria, si vorrebbe fare una specializzazione universitaria in medicina territoriale.
Che tra l'altro l'Italia non ha fatto, esatto. Pur avendone avuto in passato l'occasione, ecco, altri paesi ce l'hanno già.
Esattamente, quindi l'idea è formiamo nuovi professionisti che dovremmo mettere in queste case della comunità e offriamo ai professionisti che già ci sono la possibilità di scegliere se rimanere con il loro studio oggi, come convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, oppure decidere di giocarsi la partita e entrare anche loro in questa grande sfida che è la rivisitazione della sanità territoriale italiana.
E quindi sono anche con un contratto diverso, ecco.
Ah sì, poi sui contratti si tratta di discutere, si deve intorno a un tavolo, ma l'idea di fondo è quella lì, cioè l'idea di fondo è provare a costruire una rete di servizi territoriali, ribadisco, anche multidisciplinari, e qui si mischia il sanitario con il sociale, e forse bisogna ridiscutere anche appunto se questi comparti stagni, qualcuno li chiama i silos, no, nel finanziamento, abbiano ancora un senso oppure no.
Allora, io ricordo nel tempo, nel periodo appunto della pandemia, ci collegammo più di una volta con il Portogallo, dove queste case della, della comunità, ecco, sono diffuse, sono un sistema utilizzato normalmente, e lì sembravano avere una buona efficacia, insomma, nel senso che ricevevano i pazienti, facevano tutte gli accertamenti, anche quelli più semplici. Adesso uno si deve misurare spesso la pressione o fare cose, insomma, più, no? Frequenti. Però lei, appunto, come ci diceva, ne parliamo da tanto, sono 20 anni, altri hanno già delle esperienze in campo, ma noi perché traccheggiamo? Cioè, qual è il punto?
Allora, io vorrei dire due cose su questo. La prima è che in alcuni casi qualche regione ha già messo a terra, come si dice oggi, le case della salute, che sono l'antecedente logico delle case della comunità. Sto pensando a una regione come l'Emilia Romagna. Lì ci sono già, e le evidenze che abbiamo a disposizione, fornite dagli studiosi che si sono occupati di valutare queste cose, ci dicono che effettivamente il pronto soccorso è stato decongestionato e che effettivamente i pazienti cronici sono trattati meglio e con più efficacia, no? Sul chi si mette contro e perché non riusciamo ad andare in certe direzioni, a me sembra che, come dire, le lobby che si stanno muovendo sono chiare. La Federazione di Medicina e Medicina Generale è chiaramente contraria a questa prospettiva e l'ha fatto sapere in più occasioni, per cui lì si tratta di creare un patto, una decisione di tipo politico, cercando di mettersi tutti d'accordo rispetto a quali sono le prospettive. Ma la prospettiva dovrebbe sempre partire, secondo me, dal sistema che vuoi costruire. Cioè, questo è un tentativo di ristrutturare le cure sanitarie territoriali. Abbiamo evidenze che funzionano. Lei stessa mi diceva che in Portogallo questo sistema ha fornito delle cure efficaci. Ma se quello lì è l'obiettivo, allora dobbiamo lavorare in quella direzione lì. A me sembra che sia scontata questa cosa.
Sì, è un limite il fatto che cioè, diciamo, ogni la regionalizzazione, ecco, del sistema è un limite.
Questo spesso viene invocato come uno dei limiti del nostro sistema, no? Ma lo spazio di decisione che lasciamo a ogni regione è definito dalla norma nazionale. Se la norma nazionale ti chiede di fare una cosa, poi deve essere lo Stato che va a monitorare se questo percorso di revisione è stato fatto sì o no in tutte le regioni. Se la norma nazionale dice devi costruire le case comunità e devi metterci dentro questo tipo di figure professionali e una regione inadempiente, diavolo, ci sono addirittura norme costituzionali, articolo 120, che dice non l'hai fatto tu, mi sostituisco e lo faccio io.
Ok, quindi la volontà manca in cima.
Volontà politica di andare in certe direzioni.
Chiarissimo.
Le faccio un altro esempio. C'è un noto decreto ministeriale che fissa degli standard ospedalieri, 70-2015. Addirittura ne abbiamo uno sulle case della comunità, no? 77 del 22. E questi sono decreti ministeriali. Se poi le regioni non aderiscono, a questo punto si tratta di capire come lo Stato possa intervenire per sostituirsi al governo regionale nel momento in cui non fa le cose che lo Stato gli dice.
Sì, sì, oppure perché non lo fa e come dire, chiedergliene conto, ecco, non traccheggiare.
Ci potrebbero essere degli standard che in alcuni casi potrebbero essere inadatti, no? Perché le regioni nostre sono molto diverse. Io faccio sempre l'esempio: Lombardia 10 milioni di abitanti, Molise 300.000. È chiaro che, come dire, stai parlando di due posti completamente differenti in Italia. Ci sono le isole, ci sono una serie di situazioni molto complicate. E lì richiedono anche l'intelligenza amministrativa di chi è sul territorio e spiega al centro perché non può fare una certa cosa e ne deve fare un'altra.
Certo, ma poi la Lombardia, ad esempio, al suo interno, ma tutte le regioni, ha la città metropolitana di Milano, ma anche Borgoratto Mormorolo sull'Appennino. Cioè,
sono assolutamente
due,
sì.
Due mondi.
Due mondi completamente diversi che richiedono, ribadisco, soluzioni adatte. È per quello che abbiamo spostato la decisione su dove mettere i servizi a livello regionale.
E poi però appunto dobbiamo pretendere anche che via via le cose che vengono decise a livello nazionale si facciano e si, insomma, se ne chieda anche conto. Professore, io la ringrazio molto, magari torniamo a parlarne perché comunque è un argomento importante, affascinante e anche sul quale le persone devono intervenire, chiedere, insomma, alla fin fine non subire esclusivamente. Gilberto Turati insegna scienza delle finanze presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, vice direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani. Buona giornata, buona domenica.
Arrivederci.
Grazie. Il traffico.
Si può fare. Si può fare.
Concludiamo con una nota positiva e anche con una nota che ci dice che chi, insomma, volere è potere, ecco, in certi casi volere è potere. Ci ha raggiunto Antonio D'Amore, che è direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale Cardarelli di Napoli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. A
voi. Allora, voi siete stati la prima azienda ospedaliera pubblica in Italia a fare uno stanziamento ad hoc per il welfare di personale sanitario non dirigente, questo con l'obiettivo anche di contribuire appunto a quell'aumento di stipendio. Non dico, qualcuno mi ha detto è sbagliato dire che bisogna trattenere medici e infermieri, bisogna dare loro il giusto, e questo è l'obiettivo vostro.
Ma sicuramente nelle sue parole c'è tanta verità, però il nostro obiettivo non è solo questo, il nostro obiettivo è soprattutto diffondere un clima di solidarietà tra i colleghi, sia per chi vive un momento di grande sconforto come può essere la perdita di un coniuge, oppure un momento di grande come posso dire felicità con l'acquisto di una prima casa, l'aiuto per esempio quelle coppie che intendono sposarsi. Ecco, questo è uno dei primi intenti, ma il secondo intento sicuramente quello che poi va nella direzione anche dell'acquisizione del personale, come diceva lei, che in un momento di crisi che viviamo in Italia col sistema sanitario, queste componenti fanno sì che l'ospedale si renda molto più attrattivo. Da noi gli infermieri partecipano e noi per esempio non abbiamo carenze rispetto a questo. Quindi le azioni che il welfare aziendale ha voluto mettere in campo sono molteplici, ma soprattutto mi fa piacere che queste azioni sono state concertate con le organizzazioni sindacali. Cioè, quando io ho portato l'idea che mi è permessa dal contratto di poter destinare una parte dei loro fondi a queste azioni politiche di solidarietà e di sostegno, i sindacati mi hanno dato ampio margine a margine di manovra.
Però lei ha sottolineato giustamente che ne ha facoltà, come ne ha lei. Posso immaginare che anche altre aziende ospedaliere potrebbero immaginare, no, di ricalcare la vostra via.
Ma come no, è contemplato nelle norme contrattuali, una parte dei fondi che sono destinati al personale possono in contrattazione essere destinati ad azioni di welfare e di solidarietà. Tutto sta, mi permetta di dirlo, nella voglia del direttore generale di affrontare con grande fatica le contrattazioni sindacali, gli accordi sindacali, far camminare le proprie idee in un momento che è particolarmente sfavorevole. Ecco, queste sono le azioni che incidono, ma determinano anche grande lavoro.
Allora, nella pratica ci descrive come funziona, no? Cioè, nel senso, com'è organizzato questo sistema?
Sì. Guardi, noi abbiamo fatto in modo che 300.000 euro dei fondi vengano messi accantonati per il welfare aziendale ogni anno. A questo welfare aziendale possono presentare le domande il personale del comparto, quindi infermieristico, non solo della parte sanitaria, ma anche della parte amministrativa. Le domande vengono presentate per le varie tematiche che noi siamo andati ad affrontare, per esempio la partecipazione agli interessi bancari per un mutuo, per l'acquisto di una prima casa, oppure per la nascita e l'adozione di un figlio, il matrimonio di un dipendente, l'iscrizione all'università di figli, per esempio, che si iscrivono alle scuole di specializzazione. In tutto questo c'è un punteggio che è stato anche questo deciso insieme alle organizzazioni, e in questo punteggio vengono attribuite in base al fatto che il coniuge possa essere venuto a mancare, oppure per esempio che c'è un abbassamento di quelle che sono le attività connesse all'assistenza, insomma tutta una serie di provvedimenti che poi alla fine, se c'è un punteggio uguale, vale la domanda, la cronologia di cui quando è stata presentata la domanda. Per andare nello specifico, noi abbiamo distribuito nel primo anno per esempio circa 35.000 euro per la partecipazione agli interessi bancari, per la nascita di figli o gli affidamenti circa 25.000 euro, per i matrimoni dei nostri dipendenti altri 20.000 euro, insomma tante di quelle azioni che hanno fatto sì che nel Cardarelli si respira un clima, un'area di solidarietà e di partecipazione alle gioie o ai dolori dei propri colleghi.
Anche un po' di concorrenza, perché io faccio domanda però poi dopo chissà, vabbè, comunque uno si sente parte dell'azienda ospedaliera, che non a caso diventa azienda anche nel concetto di, guardi, avere un sistema di benefit e welfare.
Se posso aggiungere, molto spesso le aziende ospedaliere non sono concepite con il termine allargato di azienda, no? Si vive molto spesso isolati nei propri reparti, con poca partecipazione dei dipendenti. Ecco, questi sono quei meccanismi che determinano la costruzione di un'azienda, identificarsi la persona con il nome dell'azienda. Noi diciamo al Cardarelli siamo tutti Cardarelli, per esempio nel momento in cui c'è un'aggressione verso il nostro personale, quindi sono tante le azioni che possono essere messe in moto. È vero anche che c'è un po' di sconforto oggi nell'ambito sanitario e quindi il lavoro in questo senso è doppio, ma noi non mordiamo, perché sappiamo che abbiamo un grande compito, quello di rispondere all'assistenza sanitaria, al bisogno di cura, al bisogno di salute, che è uno dei bisogni maggiori che una persona può richiedere anche nel momento in cui si trova in questi stati che sono stati di grande debolezza.
Senta, lei ci diceva che il Cardarelli, probabilmente anche grazie al fatto di avere creato questo clima, non soffre in modo particolare di carenza di personale. Pensa che questa possa essere una via, almeno per il momento, in attesa che tutte queste riforme di cui ci siamo detti nel corso di questa puntata possano poi essere efficaci, poi possano arrivare più laureati, più diplomati in tutte le professioni? Cioè, questa può essere una via per evitare che appunto tanti scelgano di cambiare paese addirittura?
No, questo è vero, ma questo è un piccolo rimedio, perché quando i nostri infermieri prendono la metà dei loro colleghi oltre confine, è chiaro che questi possono essere considerati dei piccolissimi rimedi. Il sistema sanitario ha bisogno di una grande riforma. Per fare le riforme c'è bisogno di fondi, c'è bisogno di un'economia che viene investita. Guardi, noi giudichiamo molto spesso la spesa sanitaria come spesa. nessuno parla di investimento sanitario, nessuno parla del valore della prestazione sanitaria nel ritorno, per esempio, a una vita lavorativa qualitativamente importante, che con le nostre cure i nostri medici, i nostri infermieri e tutti gli addetti restituiscono al paziente. Ecco, a me piacerebbe che in Italia non si parlasse più di spesa, ma si parlasse di investimento e di valore.
E tra l'altro io la ringrazio per aver chiuso il cerchio sulla riflessione che stavamo facendo all'inizio della puntata, anche sull'assenza all'interno del famoso rapporto Draghi sulla competitività del tema della salute e della sanità, che invece sono elementi che danno forza al paese e che possono, come dire, anche rilanciarlo proprio negli ambiti che ci interessano.
Dottoressa, lei lo sa meglio di me, sono i pilastri che stanno a costituire quella che è la nostra nazione, cioè la salute, la scuola, sono quelle, come posso dire, quelle situazioni dove noi dobbiamo impegnarci ancora di più, perché con la scuola formiamo i dirigenti del domani, con la salute restituiamo forza lavoro alla popolazione. Non iniziare a incidere su queste due, per esempio, pilastri fondamentali, beh, è molto molto sbagliato. Io andrei al di là di tutte le strumentalizzazioni politiche.
Dobbiamo, cioè, certo, destra, fermarci. Io devo fermare lei, però, perché devo dare la linea GR24. La ringrazio tantissimo, Antonio D'Amore, direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale Cardarelli di Napoli. Buon lavoro, buon proseguimento. Ci saluti tutti i vostri dipendenti e collaboratori. E io ringrazio i miei collaboratori, Michele La Serra e Silvia Bandelloni. In assistenza c'è sempre Michele. In regia c'è Pietro Lacorte. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto.